Cari amici di Radio Vortice e cari amici di Crisalide, benvenuti a questa prima puntata della settimana natalizia dedicata agli autori emergenti e alle loro opere. Tanto per iniziare un po' il clima natalizio, cominciamo con la nostra sigla che ci accompagnerà durante la settimana, una canzone famosa, la conoscete tutti quanti, per poi presentarvi la prima grandiosa autrice di questa settimana e del suo libro. Parliamo di Monica Poltiero, buon ascolto. Cari amici di Crisalide, benvenuti a questa puntata natalizia. Ci stiamo appropinquando verso il Natale, oggi è la vigilia, stasera cena per tutti, cenoni di Natale e scarto dei regali. E oggi vogliamo fare questo regalo, vogliamo tenervi in compagnia con la nostra ospite, Monica Poltiero, che è collegata con noi via Skype da Pavia. Ciao Monica!
Ciao, buon pomeriggio a tutti!
E ovviamente anche buon Natale, Monica, anche a te.
E buon Natale, scusa.
Stasera si festeggia.
E buon Natale a tutti quanti.
Allora, Monica, oggi andiamo a presentare quello che è il tuo terzo romanzo. Prima di tutto, però, per farti un po' conoscere, partirei da te. Ti chiederei appunto cosa fa Monica nella vita e anche come nasce come scrittrice.
Dunque, io nella vita faccio un lavoro un po' particolare, faccio l'orafo. Poi sono sposata, ho un cane e nel tempo libero leggo, faccio sport quando ci riesco, faccio autodifesa, faccio jiu-jitsu, faccio nuoto e poi vabbè, io nasco così, nel senso che scrivo da quando ho imparato a farlo, perciò per me è naturale, ogni volta che ho qualcosa in mente la scrivo e quindi sono ricca di immaginazione.
Ok, quindi una bravissima scrittrice, una sportiva, orafa.
Sì. Okay.
Allora, tu hai scritto l'ultimo tuo libro, l'ultima tua pubblicazione, ha come tema un western, ovvero sì. Un argomento che è molto presente nel cinema italo-americano, ma che è un po' difficile poi da trovare in letteratura. Ti chiedo come mai il motivo di questa scelta così particolare?
Ma in generale io amo il western, mi piacciono i cowboy, mi piacciono gli indiani, soprattutto degli indiani mi piace la parte religiosa, quindi tutta la parte spirituale. E poi niente, questo libro in realtà l'ho scritto quando avevo 17 anni e come si dice, guardavo spesso e volte questi film di western e pensavo, ma come mai c'è sempre solo una versione della cosa? Cioè c'era sempre solo la versione del cowboy che era buono, l'indiano che era cattivo. E allora mi è venuto in mente che invece probabilmente si poteva raccontare sia quello che provava il cowboy sia quello che provavano gli indiani e contrapporli, ed è quello che ho fatto. Alla fine ho creato dei personaggi, e quindi ho creato il cowboy che è Derek Blackwood, che è il papà di questa serie, perché è una serie di libri, quindi io lo faccio come se fosse un film. E poi c'è Sei Lune, che è la contrapposizione indiana della cosa, quindi l'altro papà, e quindi li ho messo a confronto loro. Poi ho creato tutta la famiglia e poi ho fatto nascere i due figli, che poi sono loro che andranno avanti nella storia alla fine, perché la famiglia poi si sposta, si incentra poi tutto su Cory Blackwood, che è il figlio figlia, perché sai che ho creato un personaggio che si vestiva da ragazzo ma che nella realtà è una donna, e poi l'altro figlio che è Aquila Saggia, che all'inizio si chiama Piccolo Cervo.
E, allora, io aspetta, ti interrompo un attimo, scusami,
certo.
Ti chiederei, innanzitutto, vabbè, diciamo il titolo, La Valle delle Ombre.
Sì.
E tu ci hai già detto qualcosina, insomma, sui personaggi. Ti chiederei innanzitutto di che cosa parla il tuo romanzo.
Parlo di due famiglie, perché alla fine sono due famiglie di persone diverse, perché appunto c'è la famiglia indiana e c'è la famiglia dei bianchi, e hanno delle realtà diverse, però vivono nello stesso contesto e si muovono in quel contesto. Perciò avevo creato la differenza tra la famiglia A e la famiglia B e poi le ho messe insieme.
Ok, allora io entrerei subito nel vivo della storia chiedendoti di leggerci un brano di questo romanzo, il brano che hai scelto per noi e per i nostri ascoltatori, e metteremo anche un sottofondo musicale e poi entreremo nel vivo della storia in modo da approfondirne alcuni aspetti.
Sentire sei lune parlare di sé. Fratello, vorrei poter cantare delle gesta di mio figlio maggiore con lo stesso orgoglio degli altri padri, descrivere l'uccisione del suo primo bisonte, di come egli ha portato onore a me e alla sua tenda, agitò in aria le mani. Ma piccolo cervo non gioisce, né assapora l'eccitazione del guerriero, e cosa molto grave, non contribuisce a portar cibo alla sua famiglia. Gli altri giovani hanno esultato al suo posto e alzato le lance verso i padri per ottenerne la compiacenza, e lui non ha colpito il suo bisonte e non ha ancora avuto la sua visione, nonostante la sua purificazione nella tenda del sudore. Mi chiedo, quale potrà essere la sua strada in questo mondo? Talmente azzurro da sembrare dipinto e faceva così caldo che il respiro bruciava la gola. Il West era il posto giusto per far sentire un uomo piccolo come un granello di sabbia. La distesa sterminata di prateria marrone stepposa si congiungeva all'orizzonte senza nuvole, ma a dispetto dell'afa l'aria era tersa, pulita. Non c'era vento e aveva tutta la prateria a sua disposizione. Sistemò i barattoli sulle pietre sparse lungo il percorso prefissato e controllò la sua colta con il caricatore a tamburo. Poi si allontanò a ritroso, contando mentalmente 15 passi. Si posizionò, gambe larghe, bacino in avanti, tesa del cappello Stetson nero e borchiato, inclinata nell'angolazione giusta per una buona mira. Il sole alle spalle, alzò il cane. Rinfoderò la pistola nel cinturone di pelle marrone, legato alla vita e bloccato alla coscia destra con una cordicella. Si dondolò leggermente sui fianchi, respirò piano. Gli occhi grigio ghiaccio luccicarono di concentrazione. Espirò bruscamente. Con un movimento sciolto, estrasse l'arma con la velocità di un serpente a sonagli. Una raffica di piombo ruppe il silenzio nella valle e un colpo dietro l'altro la fila di barattoli schizzò via sibilando. Sei colpi, sei centri.
Allora, rientriamo in studio, abbiamo sentito le parole scritte da Monica Portiero sul sottofondo musicale del grande Bon Jovi, e torniamo al romanzo. Monica, io ti chiederei, un tema del tuo romanzo che mi ha colpito molto è la diversità, ovvero Cory, che è possiamo chiamarlo protagonista bianco per distinguerlo?
Sì.
E Piccolo Cervo, che invece è il giovane protagonista indiano, appartengono per l'appunto a due mondi molto diversi, ma hanno molto in comune. A volte loro si distinguono dal volere della loro famiglia, e per esempio Piccolo Cervo si rifiuta di uccidere i bianchi, e Cory è costretta dal padre, come hai detto prima, a fingersi un maschio. Quindi ti chiedo, che valore ha per te la diversità?
Dunque, c'è da precisare una cosa. Cori non è costretta dal padre, è quasi una scelta obbligata, perché una bambina in mezzo a tanti uomini era un po' difficile da gestire. Poi in questo caso il personaggio non aveva una donna fissa vicino, perciò è stata un'esigenza e l'ha trasformata in quel modo, giusto soltanto per tenerla un po' riparata, un po' protetta.
Quindi è sopravvivenza, è un atto d'amore,
sì,
insomma.
È un atto d'amore, è sopravvivenza. E poi vabbè, Cori comunque è adeguata benissimo, lei si sente un ragazzo, quindi fondamentalmente non patisce niente di... non sente nessun... non ha problemi in questa cosa, no?
Ok.
E invece la diversità secondo me è una cosa importante nelle persone, anche se non viene vista bene, perché comunque quello diverso, diciamo, viene sempre scartato, o comunque se è un po' differente dagli altri, indicato. Invece secondo me la persona diversa è originale, è creativa e c'è sempre da imparare, quindi anche in questa storia c'è la differenza, ma la differenza comunque in positivo.
Senti, se tu volessi rivelarci un messaggio, una riflessione che con questo romanzo vuoi stimolare nel lettore, quale sarebbe? Perché a mio avviso il romanzo ne rivela tante e anche personalmente mi ha incuriosito parecchio, tant'è che, come ti ho detto prima che iniziassi un'intervista, lo comprerò senz'altro per leggerlo. Però ti chiedo di sceglierne una di riflessione, quella più centrale per te, il tema fondamentale del messaggio del romanzo da trasmettere al lettore.
Ma diciamo che molte persone si focalizzano su se stesse, quindi ascoltano solo la loro versione delle cose e poi si rifiutano di capire il pensiero dell'altra. Quindi ho dato ai personaggi un carattere diverso e ognuno di loro ha la propria visione della cosa, così posso lasciare al lettore la comprensione di più punti di vista. Io penso che, visto che non c'è una verità sola e ce ne sono tante, secondo me in un libro così hai tante versioni e poi... puoi riuscire a capire sia cosa prova uno sia cosa prova l'altro e immedesimarti sia nella cosa positiva come immedesimarti anche in quella che è negativa. Quindi così, secondo me, il messaggio è questo.
Quindi ogni lettore poi avrà il suo personaggio di riferimento, la sua visione di riferimento che si avvicina di più al suo modo di vedere.
Al suo modo di essere, sì. Secondo me sì.
Ok, questo è anche, me lo rende ancora più interessante. E... senti, tu ci hai detto anche prima che La Valle delle Ombre è il primo di una trilogia, se non sbaglio.
Sì.
Ci hai detto anche che questo primo romanzo della serie è quasi un sogno nel cassetto ritirato fuori, perché l'hai scritto a 17 anni.
Sì, sì, infatti. Questo ha una grande storia, questo romanzo.
Ok, e poi hai avuto altre due pubblicazioni nel frattempo, adesso sei hai appena pubblicato questo... La Valle delle Ombre. Ti chiedo, sì, quando usciranno le altre? Sono già pronte? Sono in corso di scrittura? Sono nel cassetto?
Dunque, nella realtà questo era un libro unico, quindi ci sono già tutte le altre parti, perché il libro aveva 600 pagine, per cui per renderlo un po' più, come dire, più attraente anche, l'ho diviso in tre parti. E quindi sì, il libro esiste tutto completo. Ho un'opzione dall'editore che, in base a come andrà quel primo, mi farà pubblicare gli altri due.
Quindi non avete stabilito dei tempi?
Non abbiamo un tempo, no.
Ok, tu, come dicevamo, hai pubblicato anche altri due romanzi, correggimi la dizione se sbaglio, Sorrel,
sì,
con la Montedit e...
sì, è una casa editrice di Milano.
Ok, e La mia canzone per te con il gruppo Albatros.
Sì.
Ci vuoi parlare brevemente anche di queste due prime opere, così a chi piace La Valle delle Ombre può andare a leggere qualcos'altro di te?
Sì, diciamo che allora La Valle delle Ombre è un western, invece gli altri due sono narrativa contemporanea, quindi sono storie più classiche. Ecco, Sorrel, ad esempio, parla di una donna che ha una famiglia bella, una casa perfetta, un matrimonio bellissimo, cioè una persona che ha una vita invidiabile e che invece alla fine ha fatto delle scelte sbagliate. Per poter avere questo matrimonio perfetto, questi bambini perfetti, ha detto una menzogna enorme e questa menzogna potrebbe rovinare completamente sia la stima che gli altri hanno di lei e anche il suo matrimonio. però a un certo punto lei sceglie di renderla ufficiale, cioè la farà vedere. E questa è una storia che ho pianto tantissimo scrivendola e ho fatto leggere ad altri e tutti hanno pianto leggendola. Mm-hmm. Quindi invece la mia canzone per te è di un altro genere, quello lì è proprio un po' più moderno, sono due ragazze giovani, una è una cantante pop e l'altra è la figlia del produttore di questa cantante pop, sono amiche, una è fan dell'altra, però una, che si chiama Amanda, sparerà all'altra ragazza, la cantante, che si chiama Jamie. Quindi non la uccide, però c'è questo conflitto tra loro due che si ripercuote poi comunque anche nel mondo che loro hanno. Quindi, per esempio, Jamie non potrà cantare, quindi non ha più una possibilità di riprendersi dal livello economico piuttosto che dai fan, tutte quelle cose. Invece Amanda dovrà subire un castigo per quello che ha fatto. E poi c'è tutta una questione psicologica, perché comunque i miei personaggi alla fine sono persone quasi vere, perciò hanno delle sfumature non so cosa aggiungere.
Guarda, ti aggiungo invece, anzi ti anticipo meglio una domanda che ti avrei voluto fare alla fine quando ho visto un po' la tua biografia.
Sì.
Abbiamo visto tre tue pubblicazioni, tre romanzi, che hanno delle storie molto diverse da loro, questo sicuramente dà l'idea di te che sei una scrittrice poliedrica, nel senso di risarcimentare in tanti generi.
Sì.
Ti faccio però una domanda un po' difficile: quale dei tre romanzi ti rappresenta di più? Cioè, qual è dei tre quello che tu definiresti il libro tra i libri per Monica Portiero, la tua carta vincente, quello che ti rappresenta di più?
Diciamo che quello che mi rappresenta di più è questo, ed è La Valle delle Ombre, che
okay,
appunto
questo.
Ci tengo tantissimo, secondo me il libro è il mio libro, è la storia che io amo di più e che comunque dentro di me si svolge sempre, perché invento sempre dei pezzettini nuovi, quindi me la porto dietro da un bel po' di anni, e quindi sì, è questo è il libro che è mio, più mio.
Ok, quindi è quello che è cresciuto anche con te, diciamo, da 17 anni in poi.
Okay. Sì, è proprio cresciuto con me, infatti da 17 a 39, perché io ne ho 39, insomma me la sono portata dietro per molto.
Quindi è appena nato, però in realtà ha 12 anni più o meno.
No, molti di più.
17?
Ne ho parecchi.
Mi sono perso 10 anni. Vabbè, dai. Ti ho ringiovanito di 10 anni.
Diciamo che ne ha più di 10 anni.
Okay.
E poi comunque è un libro particolare questo qua, perché l'avevo mandato a un agente letterario e l'aveva accettato. All'epoca però io ero troppo piccola, avevo altre cose in testa, ho lasciato perdere. Ha una storia, è un libro che ha una storia che io amo molto, sì.
Senti, allora, è Natale, o meglio, tra poche ore sarà Natale.
Sì.
Vorrei fare insieme a te un regalo agli autori emergenti che ci ascoltano.
Sì.
Tu sei al terzo romanzo, io non so onestamente se a questo punto definirti scrittrice emergente o piuttosto forse meglio anche scrittrice affermata, avendo tu pubblicato più libri e sicuramente più esperienza promozionale su una pletora appunto di tre pubblicazioni che poi sono stati scritti anche a buona distanza l'uno dall'altro, mi sembra di capire.
Sì, sì.
Quindi col tempo sufficiente anche per fare una buona promozione per ciascuno di essi, quantomeno io ne ho scritto solo uno, quindi mi rifaccio a te. Hai qualche consiglio sulla buona promozione per i nostri ascoltatori anche per me ovviamente, specie quando il romanzo pubblicato non è unico ma ne devi gestire tre insieme?
Diciamo che innanzitutto secondo me io sono sempre un emergente fin quando non avrò un pubblico di lettori più vasto. In questo momento penso che in pochi mi conoscono, perciò mi ritengo un esordiente. E poi per rispondere all'altra domanda, penso che secondo me la promozione è importante, però è più importante avere un editore che ti sta vicino, che è una cosa effettiva, cioè l'editore deve seguirti passo passo, deve stare con te, deve in qualche modo incentivarti e di conseguenza poi tu anche puoi fare una buona promozione se hai qualcuno dietro che ti spiega come si fa, perché molti arrivano in questo campo non sapendo proprio nulla, come me, non sapevo niente, per perciò ho dovuto adeguarmi, capire come funzionava un meccanismo. È stato non facile, ecco. E quindi, poi una cosa, secondo me l'autore deve porsi con il lettore in una maniera buona, nel senso, il mio lettore è la persona più importante per me. Quindi è a lui che ti devi rifare, non puoi ignorare il lettore che magari ti dice no, però sai, la tua trama non mi è piaciuta molto. Il lettore è quello che conta, e quindi non guardare mai, che ne so, a quanti libri hai venduto, ma piuttosto se il tuo lettore è contento di quello che ha letto. Guarda, questo secondo me è... Sì.
No, ti dicevo, proprio mi è venuta in mente questa associazione, neanche a farla apposta. Sì. Ieri parlavo appunto col mio editore, e mi diceva, sai, sarebbe bello riuscire a creare un contatto sempre col lettore, che per noi sono ovviamente la parte più importante di tutto il lavoro che facciamo. Quindi sarebbe sì. bello mettere su ogni libro un riferimento dell'autore. Lui proponeva il cellulare, gli ho detto no, ti prego, il cellulare no, se no diventa...
Beh, però non è male comunque.
Però magari una mail.
Dialogata è una buona idea.
Anche una mail, insomma, per avere un riscontro, sì. se ne pensi qualcosa. Questo è un bel regalo che possiamo fare ai nostri ascoltatori. Mettete la vostra mail sui vostri romanzi, in modo che chi vuole leggere Monica Portiero, per esempio, può poi commentare il romanzo direttamente a lei, scrivendole e facendole sapere, insomma, cosa ne pensa.
Ecco, sì, questo è un bel regalo, sono molto, molto contenta, se poi lo fanno io sono disponibile, mi trovano su Facebook, mi trovano comunque nelle pagine della casa editrice, perciò sì, se hanno voglia di commentare sono veramente disponibile.
Senti, domandina cattivella sul finale, visto che hai esperienza di varie case editrici, non hai mai pubblicato sì. due volte con la stessa, ma con tre diverse, una classifica... dei tre editori?
Dunque, allora, posso dirti che il mio editore Ray, che è l'ultimo, è quello che secondo me stimo di più e che mi ha seguito molto di più, fino a questo punto almeno posso dirti. Gli altri no, sono state cose passeggere che sono entrate nella mia vita, che mi hanno fatto fare esperienza, però non sono assolutamente state cose che hanno lasciato poi comunque un seguito, ecco. Quindi okay. Le edizioni Ray, secondo me, è una buona casa editrice, potrebbe essere usata in questo senso.
Bene, quindi vabbè, siamo a Natale, siamo buoni, non mettiamo poi il secondo e il terzo, così non diciamo qual è il peggiore.
Tanto lo sanno tutti qual è il peggiore, non c'è
ma
bisogno
di... Ma noi non lo diciamo. Ok, allora Monica, per me è stato veramente un grandissimo piacere averti ospite nel programma Crisalide, e sono sicuro che sarà un ottimo e bellissimo regalo di Natale, sia la conversazione che c'è stata tra noi, sia i consigli che hai dato, sia ovviamente il consiglio di lettura che diamo oggi, che è quello della Valle delle Ombre. Io ti auguro tanta fortuna per i tuoi tre romanzi, specie per l'ultimo, visto che a quanto ho capito è il tuo bambino principale.
Sì, infatti.
E io dimmi.
Ti ringrazio tantissimo, ringrazio chiunque abbia ascoltato, è stato un grandissimo onore, un grandissimo piacere e auguro buon Natale a tutti.
E unendomi a Monica per gli auguri di buon Natale, vi lascio i vostri regali e la vostra cena e vi rimando alla prossima puntata, che sarà domani con il secondo speciale di Crisalide. Ciao a tutti. He gives another smile, trying to understand. She can't stay in the room. She's consumed with everything that's been going on. She says, whatever happens, don't let go of my hand. Everything will be alright. He assures me.
Thank you, man.
Thank you, Carlos.